Le 10:21 minuti primi qui in diretta su Radio Tau. Buongiorno a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna.
Buongiorno a tutti e tutti voi.
Allora, abbiamo ricordato prima le parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Bologna e l'Emilia Romagna continuano a essere un modello, un punto di riferimento, e da qui può partire una nuova misurazione del benessere. Questo è quanto ha detto ieri nel secondo e ultimo giorno della sua visita sotto le due torri, durante l'incontro con gli amministratori locali e con i consiglieri sia comunali che regionali e provinciali. In questa festa per Bologna, in questa occasione importante, se è stata una sinfonia, si può dire che vi è stata qualche nota stonata o qualche nota fuori del coro, secondo i punti di vista. C'è stato da un lato la protesta di alcuni giovani del PDL contro il capo dello Stato, l'assenza della Lega Nord, a parte la vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandra Scarano, che aveva un ruolo istituzionale e quindi ha tenuto fede anche a questo impegno, e poi tutto questo fa il paio forse con un altro argomento a latere, che è quell'assenza degli esponenti del centrodestra dal minuto di raccoglimento in ricordo del presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro. Altro tema, non è napoletano, però sempre riguarda una condotta, non so, un atteggiamento, una scelta di linea istituzionale, forse richiesta in alcune circostanze o da altri non sentita. Lei che cosa ne pensa, Lo Giudice?
Ma penso che il centrodestra a Bologna, ma non solo a Bologna, abbia un problema fra gli altri, che è quello di non riuscire a distinguere, noi gliel'abbiamo ricordato fino a ieri, non riuscire a distinguere le legittime posizioni politiche e lo scontro politico anche acerbo su delle questioni con un livello istituzionale. Se si mettono sotto attacco le istituzioni del paese e le si trascinano dentro uno scontro politico, ebbene questo significa che si perde di vista il bene comune. E quegli episodi che sono accaduti in questi giorni, dal rifiuto della cittadinanza onoraria all'ex commissario Cancellieri, alla uscita della clamorosa, secondo me molto grave, del PDL dall'aula del Consiglio Comunale durante il minuto di silenzio in ricordo di un ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e ancora l'assenza così evidente, conclamata, della Lega Nord dall'aula della Sala d'Ercole, dove ieri le istituzioni bolognesi hanno incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la dicono lunga sul senso delle istituzioni che il centrodestra ha. Ma se non sia il senso che esiste, al di là dello scontro politico, al di là della legittimità delle diverse posizioni, un bene comune che è l'unità del paese, la rappresentanza democratica, una figura come quella del Presidente della Repubblica, che anche per le modalità in cui viene eletto, cioè una maggioranza ampiamente qualificata delle Camere congiunte, rappresenta non una parte ma tutto il paese. Ecco, se non si cura questo aspetto della democrazia di un paese, allora si contribuisce a deteriorare le istituzioni del paese, che è quello che purtroppo il centrodestra, sia berlusconiano sia leghista, hanno fatto in questi anni.
Per quanto riguarda il bilancio 2012 del Comune di Bologna, si annuncia anche la rivoluzione del redditometro. C'è già il redditometro rivoluzionato dal governo Monti, e ieri la Giunta Merola ha approvato una modifica del metodo di calcolo dell'ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente usato per avere diritto ai servizi. D'ora in poi saranno sommati i redditi di entrambi i genitori e anche di quelli non sposati che hanno riconosciuto un bambino. Sarà così eliminato il vantaggio delle coppie di fatto sugli sposati nei servizi per l'infanzia. Oltre a questo, da questa proposta degli assessori Rizzonervo, Frascaroli, Pillati e Giannini, si evince anche che, in attesa che la Regione si doti di nuovi strumenti più equi per il redditometro, per esempio per il pagamento dei ticket sanitari, si parla anche di poter dare un'occhiata anche e valutare la situazione patrimoniale in modo più preciso, guardando anche al patrimonio immobiliare. Ancora come non è certo, ma si è accennato a questo.
Sì, io sono molto d'accordo con le misure che sono state proposte dalla Giunta, proprio perché sono dell'idea che non si debbano discriminare le coppie di fatto delle coppie sposate nell'accesso ai servizi sociali, comunali, regionali. Ricordo peraltro che una normativa della Regione di solo un paio di anni fa lo afferma con chiarezza, dicendo che tutti i servizi, tutti i diritti generati da servizi sociali nel territorio della Regione devono essere utilizzabili, fruibili da tutti i cittadini, indipendentemente dalla composizione familiare, indipendentemente dallo status giuridico di una famiglia. Allo stesso modo e per lo stesso motivo credo che si debbano eliminare quelle sacche in cui magari qualche furbo può approfittare della situazione per avere non un'equiparazione fra coppie di fatto e coppie sposate, ma un privilegio per in questo caso per una coppia di fatto nei confronti di una coppia sposata. Credo che andrebbe nella stessa direzione anche un'azione normativa nazionale di emersione da questa situazione di limbo delle coppie non sposate. Se ci fosse una normativa nazionale sulle coppie di fatto e se si potessero programmare in maniera razionale diritti e doveri delle coppie di fatto, probabilmente si combatterebbe anche un fenomeno di questo genere, di elusione magari di una norma o di una regola attraverso la condizione di coppia di fatto. Per il resto, una raccomandazione che mi sento di fare è quella di fare molta attenzione a che la lotta ai furbi non diventi poi penalizzazione di chi furbo non è e si trova in una situazione di difficoltà, perché quelle che una volta si chiamavano le ragazze madri, adesso diciamo meglio le famiglie monogenitoriali, in cui di fatto il bambino cresce magari con la sola madre e il padre non ha riconosciuto il bambino, o si è fatto di nebbia o non paga gli alimenti, sono situazioni che esistono e di cui bisogna tenere conto. Però appunto bisogna fare questa distinzione, è una situazione analoga a quella in cui altre volte il Comune si è trovato o si sta trovando anche nella discussione di questi giorni. Voglio fare due esempi. Uno è quello dei pass per disabili. Noi i pass per l'accesso alla ZTL in auto alle persone disabili. Siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba garantire alle persone disabili un meccanismo comodo di accesso al centro, e questo è il motivo per cui per esempio a Bologna fino ad oggi si danno non uno ma più pass per ogni disabile, o ogni pass può essere collegato a una targa diversa. Contemporaneamente il malcostume, il cattivo utilizzo di questo fa sì adesso che si debba ridurre il numero di quelle targhe. Bisogna farlo facendo attenzione a non penalizzare chi utilizza invece in modo corretto quella misura. Un altro esempio è quello della casa, è tema di discussione di questi giorni. Quanto tassare le case che sono date in comodato gratuito ai familiari? Ebbene, anche in questo caso bisogna riuscire a distinguere quelle situazioni in cui effettivamente un padre dà incomodato gratuito al figlio che esce di casa, si sposa o semplicemente va a vivere da solo, da quelle tantissime situazioni in cui una famiglia di quattro persone, proprietaria di quattro case, solo intestando i quattro appartamenti e i quattro componenti del nucleo familiare riesce a pagare prima l'ICI, adesso l'IMU come prima casa su quattro appartamenti. Quindi bisogna agire con grande maturità, sapendo distinguere le situazioni fra di loro.
Prima di interromperci per il breve notiziario sportivo, le chiedo solo una battuta sulla protesta degli indignati, sempre riguardo alla visita di Napolitano. È stato un po' un flop questa protesta così annunciata. Per fortuna intanto non ci sono stati gravissimi incidenti, qualche manganello è volato lo stesso, però a livello di forza, di protesta, questa forza non c'è stata.
Ma è stata molto molto ridotta nei numeri, ha avuto comunque a mio giudizio un risultato molto negativo, che secondo me dovrebbe essere anche per i promotori di quella manifestazione un motivo di riflessione. Cioè dire che la città di Bologna si apprestava a vivere l'incontro con Napolitano in maniera un po' più calda, un po' più affettuosa, di quello che è accaduto con un percorso del tutto blindato e con l'impossibilità quindi di arrivare a raggio di visuale o di stretta di mano, non solo per gli indignados che volevano violare una metaforica zona rossa, ma anche per tanti cittadini che avrebbero gradito magari vedere in carne e ossa Napolitano passare per le strade di Bologna. Da questo punto di vista, insomma, è stata un po' un'occasione sprecata, visto che insomma anche i numeri della manifestazione erano molto contenuti. Io credo e spero che la prossima volta ci si ripensi nell'organizzare iniziative di questo genere.
Noi torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Le 10:36 minuti primi continua la nostra diretta e la nostra intervista in collegamento telefonico con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in comune. Approfittiamo per ricordare l'allerta neve fino a domani, poi arriverà un gelo polare con temperature che scenderanno 14 gradi sotto lo zero. I mezzi spalaneve sono in azione già da ieri, sono attesi circa 40 centimetri di neve, è stato deciso lo stop al traffico dei mezzi pesanti, all'aeroporto Marconi già ieri c'erano dei voli in ritardo, le scuole rimangono aperte a Bologna, ma è a rischio la partita di calcio Bologna-Fiorentina che è in programma questa sera allo stadio Dallara. Il comune di Bologna invita a limitare l'uso delle auto e delle moto. Piccola parentesi, no, con un annuncio di servizio anche per ricordare questa cosa agli amici ascoltatori. Riguardo invece alla prima parte di trasmissione, non so se lei ha avuto occasione di ascoltare la radio, c'è comunque ancora attesa per quella che è la trattativa che continua tra la giunta e le parti sociali, i sindacati. Sappiamo che resta al momento invariata la proposta di bilancio già licenziata dalla giunta, come ha detto ieri il coordinatore della giunta, l'assessore Matteo Lepore. Non ci sono altri elementi di novità, la trattativa continua sulla base di quello che l'assessore Giannini, a vice sindaco, ha portato avanti, ha affermato Lepore. C'è questa tensione a Bologna comunque tra CGIL e CISL, che speriamo, adesso al di là delle divergenze su alcuni punti di merito, speriamo che si possa risolvere, anche perché non ha riscontro poi sulla base nazionale in maniera così forte.
Beh, intanto spero che in questa trattativa che l'assessore Giannini sta conducendo, portando avanti, sono previsti incontri anche nei prossimi giorni sul bilancio comunale, ci sia da parte di CISL e CGL, così come anche da parte della UIL, un atteggiamento di sintonia in modo da poter, come dire, meglio svolgere questa parte di trattativa, di confronto perlomeno, che è molto importante. La Giannini sta conducendo un'operazione difficilissima, appunto trovare 70 milioni per coprire il buco dei trasferimenti pubblici che il bilancio del Comune di Bologna si troverà a dover affrontare per quest'anno. Di questi 70 milioni, come sappiamo, 50 milioni dovranno essere trovati attraverso quelle pochissime leve fiscali che sono in mano all'amministrazione comunale. Il punto, questo è il quadro, diciamo, condiviso da tutti, il punto è trovare la massima equità nello stabilire queste misure. Credo che si stia andando nella direzione giusta, le ultime limature a questa proposta l'assessore le condividerà, io spero che ci sia una condivisione piena con i sindacati nei prossimi giorni.
C'è un'intervista quest'oggi sul Carlino Bologna, firmata Marco Girella, a Sandro Mandini, segretario dell'Italia dei Valori bolognese. Le nomine, meglio scelte dirette. Il riferimento è alla nomina di Giuseppina Gualtieri, presidente di TIPER, questa grande azienda nata dalla fusione tra ATC e FER. Se decidi di passare per un comitato, sarebbe giusto ascoltarlo, ha detto Mandini, altrimenti meglio scelte dirette. E questo al di là di quelle che sono poi le valutazioni, gli apprezzamenti sulla capacità manageriale di Giuseppina Gualtieri, che tra l'altro è un economista che ha parlato con le cifre per quanto riguarda anche il lavoro svolto al Marconi.
Ma io in realtà non sono molto d'accordo con l'analisi di Mandini, per un motivo molto semplice, che è questo. Il Comitato di Saggi ha evidentemente un ruolo consultivo, perché il potere, la funzione di di scelta di quei nomi, stiamo parlando appunto delle nomine di competenza del sindaco nelle società partecipate o controllate dal comune, spetta per legge al sindaco. Quindi evidentemente il comitato dei saggi ha un ruolo semplicemente consultivo. Si dice, ma se non è un ruolo vincolante si potrebbe anche farne a meno. Io dico di no. Dico di no per due buoni motivi. Uno riguarda appunto la possibilità da parte del sindaco di scegliere, anche al di là dell'indicazione dei saggi, una figura che si ritenga essere la più adatta. Sarebbe veramente bizzarro che, per prendere il caso della nomina di Giuseppina Gualtieri alla nuova Newco sui trasporti, che è un nome che da tutte le parti, da Mandini, prima abbiamo sentito anche i segretari di CISL, CGL, Alberani e Gruppi, viene considerata la nomina migliore, viene considerata la persona migliore, sarebbe bizzarro che non si potesse poi scegliere solo perché aveva ritenuto di non presentare un curriculum in quell'occasione. Ricordiamo che non si tratta di un bando o di un concorso pubblico, ma semplicemente appunto di un percorso informale. Ma c'è un altro motivo importante, ed è che attraverso questo percorso, cioè dire la possibilità per tutti i cittadini di presentare dei curricula per essere nominati in questi enti e poi una selezione da parte dei saggi, dei migliori fra questi curricula, ebbene attraverso questo meccanismo in questi mesi in diversi consigli di amministrazione, in società partecipate dal Comune di Bologna, sono entrate a far parte delle persone che altrimenti non sarebbero balzate all'evidenza stessa del sindaco. Il sindaco ha avuto modo, attraverso il comitato dei saggi, di entrare in contatto, di valutare delle persone che magari non facevano parte di una cerchia di conoscenze o piuttosto che appunto di persone particolarmente visibili oppure segnalate da qualcuno, e tante persone impreviste, diciamo, si sono trovate a far parte dei consigli di amministrazione. Secondo me è un meccanismo che potrà magari essere sottoposto a verifica nel corso del tempo, ma secondo me sta funzionando bene.
Il Corriere di Bologna ha scritto oggi che per quanto riguarda la provincia di Bologna ci sarebbe stato un durissimo scontro tra il segretario del PD Raffaele Donini e la presidente Draghetti sull'abolizione delle province. La presidente della provincia di Bologna ha bocciato l'idea di un'Italia senza province e ha detto no a tagli senza progetto perché a suo dire non può trionfare il populismo. Sul tema in Consiglio Provinciale il centro-sinistra si è diviso, PD, Italia dei Valori e Federazione della Sinistra hanno presentato 3 ordini del giorno diversi. Il segretario del PD, Raffaele Donini, aveva chiesto di non mettere in discussione l'articolo 23 della legge Monti che riforma le province. Lei, lo giudice, si occupa del Comune di Bologna, quindi non è consigliere provinciale, però una visione di insieme anche in vista della città metropolitana ce l'avrà precisa anche lei. E quindi è vero che c'è questo scontro tra Draghetti e Donini sulle province?
Ma intanto quando due esponenti del Partito Democratico esprimono pacatamente un'opinione magari non del tutto collimante l'una con l'altra, alcuni giornali parlano subito di scontro durissimo, di lotta all'arma bianca. Ecco, stiamo parlando di una dialettica politica presente all'interno del Partito Democratico che, attenzione, non riguarda il nodo fondamentale della questione, cioè la necessità di una semplificazione degli assetti istituzionali e quindi di un superamento delle province. Riguarda anche un po' il modo in cui ci si sta arrivando da parte della Presidente Draghetti, così come di altri consiglieri provinciali. Si è voluto sottolineare un modo, a loro giudizio, sbagliato di porre questa questione e di additare nella provincia la sede di tutti i mali. È chiaro che il tema non può essere posto in questi termini. La provincia ha svolto un ruolo importante, oggi c'è la necessità di un suo superamento. Il nostro partito su questo si è speso senza equivoci. Noi condividiamo il percorso di superamento della provincia. Credo che si debba anche tenere in conto di chi, come per esempio sta facendo in queste settimane, in questi mesi, Lupi, l'Unione delle Province Italiane, chiede che si faccia con questo superamento, avvenga con giudizio, che si tenga conto del fatto che oggi la provincia svolge una serie di funzioni fondamentali e che queste funzioni, dove collocare queste funzioni, bene, è un tema molto molto importante. Io ritengo che la strada indicata dall'altro dal sindaco Merola, ma che poi è stata di fatto ripresa, che si sta mettendo a fuoco leggendo gli intendimenti del governo, di un superamento della provincia verso istituzione di un ente di secondo grado, cioè dire non di elezione diretta ma di elezione da parte dei comuni che formano un territorio, nel nostro caso l'area metropolitana, possa essere la soluzione migliore, però si tratta di ragionarne con grande pacatezza e sapendo che ci sono tante ragioni da mettere insieme per arrivare alla soluzione più utile per il territorio.
Lo giudice, quanto a tesorieri, il PD di Bologna dorme tra due guanciali, siete tranquilli,
no? Sicuramente non siamo a rischio che succeda quello che è successo
con lo scandalo Lusi.
Con lo scandalo Lusi,
che scuote l'ex Margherita e il PD. Il tesoriere accusato di appropriazione indebita, restituirò tutto, case e fondi per oltre 13 milioni di euro. Il segretario nazionale Bersani dice niente sconti, pronti a espellerlo dal partito.
Sì, io spero che questo avvenga. Io mi aspetto anche che il Partito Democratico chieda a Lusi di abbandonare, visto che lo stesso Lusi ha già ammesso le sue responsabilità, di abbandonare il suo scranno in Parlamento. Lusi è stato nominato dal Partito Democratico a seguito di un meccanismo imposto dalla legge porcata Calderoli-Berlusconi, che impone un Parlamento di nominati, cioè dire che lascia ai partiti di fare le liste. Lusi è lì perché è stato inserito dal nostro partito in una lista, bene, il partito dovrebbe chiedere a Lusi di fare un passo indietro, lasciare il suo seggio al Senato e difendersi in tribunale dalle accuse che gli vengono rivolte, che peraltro, torno a dire, ha già in gran parte, di cui si è già in gran parte dichiarato responsabile.
Comunque a Bologna è tutto tranquillo, la nostra
a Bologna
è
non, non corriamo nessun rischio di questo genere, su questo possiamo stare tranquilli.
Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
10:48 minuti primi, è tutto per questa mattina.